tema di oggi, oltretutto, è un tema molto complesso, affascinante, ma anche delicato. Perché? Beh, perché i percorsi di riconciliazione fanno parte evidentemente di un processo di integrazione che riguarda tutta l'Europa. E sono un processo sicuramente lungo. Io ricordo sempre che la vita delle istituzioni non è, e quindi anche la vita culturale delle istituzioni non è la stessa degli uomini. E quindi, quando pensiamo all'integrazione europea, dobbiamo ragionare con una diversa scansione temporale. È chiaro che ipotizzare una riconciliazione europea dove nazioni da 1.000 anni si fanno la guerra, pensiamo ai conflitti tra Inghilterra e Francia, o Francia e Germania, o anche nell'Alto Adriatico, tutto quello che è successo nel Novecento, ma che dopo, nel lungo periodo, ha sempre visto comunque dei problemi di connessione tra popoli diversi, è chiaro che ha una prospettiva differente dalla vita dell'uomo, per cui ci sono dei momenti in cui questi avvicinamenti sono più facili, dei momenti di freno, però la strada evidentemente ha una temporalità diversa. In Italia ha significato moltissimo il settennato di un presidente di cui in questi giorni abbiamo ricordato il centenario della nascita, che è Carlo Azeglio Ciampi, che molto si è mosso all'interno del percorso risorgimentale. Lui era un repubblicano, aveva una storia personale legata al risorgimento mazziniana, e quindi vedeva in Trieste e nell'Alto Adriatico il completamento di quel percorso, la quarta guerra di dipendenza, come in maniera retorica si usava dire. Sotto il settennato di Ciampi abbiamo avuto nel 2004 l'introduzione della solennità civile del giorno del ricordo, abbiamo avuto che anche lì c'è un po' un problema, diciamo così, l'idea di dare a Zara la medaglia d'oro, una medaglia che dopo è rimasta pendente per dei problemi diplomatici, ma c'era questo tentativo. Ci sono state delle leggi a favore della tutela delle associazioni degli esuli cristiani giuliani dalmati e dell'Unione e della minoranza italiana in Croazia e in Slovenia. Quindi tutta quella giustizia riparativa, cosa intendo per giustizia riparativa? Tutti quegli strumenti, non solo tecnico-giuridici, ma più ampi, che servono per riconciliare, una conciliazione che prima di tutto doveva essere nazionale. Cioè, prima di pensare a una riconciliazione con gli italiani, con la storia culturale della Slovenia e della Croazia, doveva esserci inevitabilmente un passaggio di riconciliazione nazionale. Perché dico questo? Beh, perché comunque i secondi 50 anni del Novecento, la storiografia e la cultura in generale ha sempre percepito il confine orientale come una sorta di appendice della storia nazionale, come se la storia nazionale fosse si concludesse a Venezia, perché dopo era troppo complesso. Avete fatto un corso proprio sulla complessità della Venezia Giulia di queste zone, e quindi c'era quasi paura di affrontare questi temi. Perché? Perché nel Novecento si mescolavano irrimediabilmente nazionalismo e ideologie, e quindi questi due elementi davano una lettura molto difficile attraverso anche l'inevitabile fatto che la storia diventava strumento della politica, e quindi la storia serviva a ricostruire le posizioni politiche di determinati partiti, e quindi a rendere inevitabilmente molto difficile la conciliazione su questi temi. Per cui il primo passaggio è stato un tentativo di conciliazione nazionale, cioè il fatto molto banale di girare l'Italia e di vedere tante persone che raccontavano la loro storia, che non era la storia delle idee, non era la storia dei partiti, ma era la storia di persone che, pensiamo ai 350.000 esuli che hanno lasciato le loro case, che si sono rifatti una vita in tanti territori nazionali distanti da Trieste e che quindi si sono integrati in questa realtà, per cui tante persone avevano conosciuto, avevano frequentato le scuole superiori, le medie, avevano frequentato le parrocchie, i locali di divertimento, avevano conosciuto gente che veniva da quelle zone e che raccontava la propria esperienza. E quindi un primo sicuramente motivo di conciliazione è una conciliazione interna, e in questo evidentemente l'introduzione del giorno del ricordo è stato un passaggio ineliminabile, con una definizione data dalla legge 92 del 2004 molto complessa, perché proprio rispecchia la complessità di questi territori. Riconosce, dice l'articolo 1, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani, di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo delle terre degli istriani, friulani e dalmati nel secondo dopoguerra, della più complessa vicenda del confine orientale. Quindi pensate anche alla fatica, quando si fa una norma, la fatica di mettere insieme le varie componenti, le varie anime che nascono dalla mediazione parlamentare, e quindi cercare di porre l'attenzione sulla tragedia. Una tragedia che riguardava gli italiani, quindi non una tragedia che riguardava, ma riguarda terre che oggi hanno una sovranità diversa, ma riguardava gli italiani, vittime delle foibe, quindi la costituzionalizzazione in una legge del termine foibe. Voi avete il vostro professore Pupo, che è stato uno dei primi a scrivere in tempi assolutamente precoci sul tema. Evidentemente un libro che nasceva in maniera localistica e che dopo invece è diventato un volume nazionale. Oggi, se girate le biblioteche in tutta Italia, proprio nei giorni del 10 febbraio, trovate il suo libro ormai datato, nel senso che è passato tanto tempo, ma ancora riproposto e riferimento per questi temi. Delle terre degli Istriani, Friulani e Dalmati, quindi la specificità, continua la legge, di quelle terre nel secondo dopoguerra, quindi calando in un preciso momento temporale la complessa vicenda del confine orientale. Quindi la parola complessa e anche l'indicazione del confine orientale. Non Alto Adriatico, come oggi cerchiamo di dire, che è più un termine di riconciliazione con le altre popolazioni, ma confine, e chiaramente il confine è un confine nazionale, di sovranità nazionale. Quindi una legge estremamente importante, che oggi ha 18, 92, scusate, quasi 20 anni, 18, 17 anni compirà quest'anno, nel 2021. E quindi l'altro elemento è cercare di capire quanto ha servito questa legge in questi 17 anni e l'istituzione di questo giorno per questa riconciliazione, e quale sarà il futuro di questo giorno del ricordo. Perché dico questo? Perché, se voi notate, negli ultimi 10 anni c'è stata una sorta di esplosione di queste solennità istituite, cioè la giornata per le vittime della mafia, la giornata per le donne, la giornata per la parità di diritti, e via discorrendo, tutte giornate importanti pensate a tutte le giornate per i problemi di salute, tutte giornate importantissime, chiaramente, ciascuno dedica dal suo punto di vista tutto il suo l'anima e il cuore per le proprie attività, ma evidentemente c'è un rischio a un certo punto, avendo troppe, di svilirne il significante, cioè di avere ogni giorno una sorta di ricorrenza. Questo mi ricordo, è stata una discussione tra me e il professor Galli della Loggia durante un convegno, di come paradossalmente l'introduzione di tantissime giornate, di tantissime solennità, rischia di farne perderne la univocità. E in effetti oggi dobbiamo cercare di capire qual è stato prima di tutto, appunto, il significato di questo giorno del ricordo, molto importante. Perché? Perché comunque dal giorno del ricordo si è iniziato ad avere una sorta di mese del ricordo, quindi mese di febbraio. 10 febbraio non a caso è stato scelto in quanto data della firma del Trattato di Parigi. Ricordiamo che una delle altre date papabili era a marzo, l'ultimo viaggio del Toscana, che probabilmente aveva aveva più un significato per l'esodo, ma forse meno per la visione completa del confine orientale. Quindi questo mese del ricordo è diventato un momento per cui nelle scuole, nei comuni, le associazioni hanno iniziato a alimentare nelle varie zone d'Italia conferenze, convegni, appunto momenti di riflessione sul confine orientale. E devo dire con molta efficacia, perché tantissime sono le iniziative che si sono sviluppate lontano da Trieste. Perché dico lontano da Trieste? Io insegno a Trieste, vivo a Verona, faccio il pendolare e vi assicuro che la percezione di questi argomenti a Trieste è una. Già se arriviamo a Pordenone è un'altra, se arriviamo a Verona è già un'altra ancora, perché comunque c'è un idem sentire di un dialetto che unisce. Se ci spostiamo a Bologna è un'altra ancora. A Bologna entrare in un locale e sentire una persona che parla istro-veneto, un anziano che parla il suo dialetto, fa molta più specie perché è totalmente diverso dal dialetto locale. Quindi avere tutta una serie di attività che per un giorno, una settimana, un mese raccontano, narrano la vicenda del confine orientale ha creato una forte sensibilità. Le statistiche dicono oggi che il buco della memoria su questi temi ce l'hanno quelle persone che oggi hanno un'età attorno ai 60. Cioè dai 55 ai 70, cioè quelle persone che non sono riusciti a vivere direttamente quei momenti, non hanno conosciuto o letto i giornali dell'epoca, o comunque erano molto piccole, e non hanno vissuto l'esplosione, appunto, dal giorno dei ricordi davanti, di questa sensibilità che è crescente. Ma si sono formati quando nelle scuole questi argomenti erano trattati poco e male. Sia nell'istruzione superiore che in quella accademica, nei giornali le informazioni erano rare e quindi è quella la fascia di età che oggi ha meno sentore di questi argomenti. Invece per le generazioni più giovani, oggi sinceramente si può dire che con la gradualità delle informazioni, perché non possiamo ipotizzare che una persona che abita in Calabria e che faccia le scuole medie o abbia una percezione esattamente come chi abita a Trieste e fa il docente universitario, ma c'è almeno, si capta almeno l'argomento, c'è una sensibilità sull'argomento. È chiaro che adesso il passaggio successivo sarà quello legato al futuro del giorno del ricordo, nel senso che bisogna stare attenti al rischio che questa giornata perda di significato. Sì. Si spenga. E in questo i passaggi istituzionali dei presidenti, prima il settennato di Napolitano, poi adesso Mattarella, hanno dato linfa. Pensiamo, ma l'avete già parlato, il concerto di presidenza a Trieste, pensiamo a Pola, l'incontro o il concerto di Renzo Arbore, pensiamo quest'estate a luglio alla Foiba, cioè dei momenti che a prescindere dal giudizio che dopo ciascuno può aver dato all'interno della propria carta stampata e all'interno delle proprie sensibilità, ma sono momenti fondamentali, importanti, che aiutano a cementificare questo percorso, che come dicevo all'inizio è un percorso che è inevitabilmente lungo e faticoso. Poi c'è l'altro aspetto, che è l'aspetto di una riconciliazione extranazionale, cioè di una riconciliazione che riguarda i rapporti tra Italia e le altre nazioni che si sono sviluppate dallo sgretolamento della Jugoslavia, nello specifico Croazia e Slovenia. E qui, ad esempio, mi viene in mente la raccomandazione dell'Unione Europea di un paio di anni fa, che ha sostanzialmente, dal punto di vista ideologico, parificato i crimini del nazismo e del comunismo, con dei distinguo chiaramente, ma ha evidenziato il fatto che l'Europa deve ripartire da quelle ideologie del Novecento per costruire una sua nuova identità. Quindi non continuare a giocare sul gioco delle colpe, del numero dei morti, di tutto quello che è stato, studiarlo storicamente, non dimenticarlo, darlo per presupposto, ma dopo inevitabilmente anche superarlo. E quindi c'è una prospettiva chiaramente europea, dove l'Europa gioca un fattore fondamentale. E oggi qualsiasi ragazzo è abituato a muoversi, pandemia permettendo, andando in Francia, in Germania, in Slovenia, come nulla fosse, non ha problemi di passaporto, non ha problemi di moneta, ma sono cose che oggi diamo per scontato, ma che non sono mai state così. Una volta, banalmente, per andare in Francia dovevi andare in banca, fare un cambio, cercare di non perderci troppi soldi, pensare a quanto avresti potuto spendere e quindi cercare di farti dare il numero di soldi più vicino a quello che erano le tue esigenze. Non sono sciocchezze queste. Oggi l'idea di potersi muovere con una velocità, una rapidità, pensate ai programmi Erasmus, pensate agli scambi di docenti e di studenti nell'interno degli ambiti universitari, sono tutti elementi che cementificano l'Europa e quindi c'è una prospettiva europea, poi c'è una prospettiva più locale, perché è chiaro che nell'Alto Adriatico la situazione ha dei colori diversi. Pensate a Gorizia. Nora Gorica e Gorizia. Pensate a cosa significa, proprio credo oggi o domani si deciderà la capitale della cultura del 2025. Se fosse scelta Nova Gorica, già un progetto culturale che si svilupperà assieme a Gorizia. È un elemento fondamentale e rientra in questa evoluzione del giorno del ricordo e rientra all'interno di quel percorso di riconciliazione, che è, ripeto, un percorso di riconciliazione difficilissimo. Perché bisogna coniugare il rispetto di coloro che sono venuti via dalle proprie terre, che sono stati sradicati, di coloro che hanno visto dei propri parenti uccisi e infoibati, che devono avere la loro, riconosciuta la loro dignità e nel ricordo e giuridica per quelli che sono i loro diritti, dall'altra parte la consapevolezza di quello che è accaduto dal punto di vista storico-ideologico, ma senza che tutto questo diventi una zavorra per le prossime generazioni. È chiaro che il passaggio generazionale è un altro elemento molto importante, molto delicato. Se io parlo con una persona che ha visto il padre morire o che ha subito nella propria adolescenza un trattamento al limite dell'umano vivendo in un campo profughi, è chiaro che non posso attendermi da lui, ma sarebbe anche ingiusto pensare di attendermi da lui un certo tipo di ragionamento. È altresì chiaro che però io dal nipote di quella stessa persona devo aspettarmi un salto di qualità, vivere nella consapevolezza della propria tradizione, di quanto è accaduto, ma contemporaneamente cercare di andare avanti proprio in quella prospettiva europea. Da questo punto di vista, secondo me, sono passati 20 anni dalla commissione italo-slovena e quella italo-croata non è mai partita. Sarebbe molto importante, ad esempio, la ricostituzione di queste commissioni, non per avere una memoria condivisa su cui io ho delle forti perplessità, nel senso che ciascuno parte da ragionamenti diversi, da ragionamenti culturali e anche politici, perché è chiaro che nazioni che ha, come la Slovenia e la Croazia, che hanno una relativa età, esistenza e cultura, cercano in ogni modo di retrodatare la propria esistenza anche prima di quella politica, cercando di vedere nel passato i prodromi del loro oggi e quindi la giustificazione della loro esistenza attuale. Per cui io non credo che sia possibile arrivare a una memoria condivisa, ma al rispetto delle memorie di ciascuno, questo sì. E quindi commissioni che possano lavorare per lisciare le spigolature per fare in modo che ci possa essere un clima di maggior rispetto e anche di punti di step dei prossimi passaggi. Questo credo che sia importante perché banalmente oggi noi, intendo noi, Nazioni Italia, noi, la Slovenia, la Croazia, ma non solo, le nazioni europee non possono pensare di avere una logica mondiale, geopolitica mondiale, senza considerarsi Europa. Ma per un banale numero economico, per un banale numero di popolazione, per un banale numero di velocità degli scambi economici. hai a che fare con, oggi abbiamo a che fare con realtà come la Cina, come l'India, come gli Stati Uniti, che sono realtà enormi dal punto di vista numerico, di estensione del territorio. Non puoi pensare che quelle realtà parlino con l'Italia o con la Slovenia o con la Croazia, devono parlare inevitabilmente con l'Europa. E quindi per arrivare a quell'Europa dobbiamo fare tutta una serie di passaggi per cui la storia deve essere un punto di partenza, ma non una briglia che ferma, che frena il futuro. È chiaro che pensare appunto cosa posso sciogliere questo non è certamente facile e io non ho sicuramente le soluzioni, però sicuramente aprire dei canali di comunicazione con cui appunto cercare di dialogare e dal punto di vista istituzionale e dal punto di vista culturale e dal punto di vista sociale. L'anno scorso ho avuto la fortuna di organizzare un convegno su Fiume e avevo invitato e hanno accettato di venire due professori che insegnano all'Università di Fiume. Lo stesso convegno volevamo farlo a Fiume, questo non è stato possibile per tutta una serie di problematiche, l'abbiamo dovuto svolgere a Gorizia. È chiaro che l'idea che un domani queste cose possano, e sono già state fatte, nel senso che ad esempio Marino Micic, che è un altro che interverrà in queste chiacchierate già negli anni 90, ha fatto questo tipo di attività, anche il professor Pupo stesso, anch'io come università collaboro molto con Fiume, però ecco, più queste attività aumenteranno nel numero, maggiormente diventeranno facile sciogliere i vari nodi che imbrigliano l'ingarbugliata storia di questo confine, che confine paradossalmente da una parte non esiste più, ma dall'altra esiste, nel senso che pensate proprio alla pandemia che stiamo vivendo, come nel momento della crisi, nel momento di una situazione pandemica globale, gli stati nazionali abbiano ripreso fortissimamente a ragionare dal punto di vista localistico. Chiudo i confini, evito gli spostamenti. Probabilmente da un punto di vista è forse la cosa più banale da fare, dall'altra il virus non lo fermi sicuramente rimettendo dei muri, come non lo fermi pensando che una regione sia gialla e l'altra sia rossa, perché il virus si muove in maniera diversa come si muovono gli uomini. Ecco. Quindi c'è sicuramente un grosso percorso oggi da fare dal punto di vista esterno più che interno, con l'interno speriamo di averlo già sviluppato in maniera proficua nei confronti della Croazia e della Slovenia. Un altro punto importante, secondo me, in questo processo è la cultura dei luoghi di cimiteriali. Perché dico questo? Perché la tutela del patrimonio delle monumentale dei cimiteri, che è una tutela di quella che è la storia della presenza italiana, può essere astrattamente o superficialmente vista come qualcosa di non significativo, ma in verità ha un forte connotato. Perché? Perché indica la presenza della tradizione italiana in quelle terre, che deve continuare a essere tutelata. E all'interno di quella tutela proprio per cercare di costruire questo percorso comune, questo cammino parallelo, non, come dicevo prima, sovrapponibile, ma sicuramente parallelo. Ecco, se oggi tante pretese, tante rivendicazioni non sono più così facili da ottenere perché il tempo oggi chiaramente gioca a nostro sfavore, non si può pensare 70 anni dopo di rivendicare tutta una serie di diritti che dovevano probabilmente essere rivendicati nel momento corretto, temporalmente corretto, ed è il motivo per cui molto probabilmente spesso le rivendicazioni degli esuli non sono paradossalmente solo nei confronti della ex Jugoslavia, ma anche nei confronti dello Stato italiano che ha avuto tutta una serie di responsabilità nei loro confronti. Ma d'altro canto, invece, questo tipo di sensibilità, la sensibilità per il patrimonio culturale, pensate alla tutela dei monumenti che indicano la venezianicità, la latinità di quelle terre, per appunto la presenza della conservazione delle tombe, ecco, questi sono tutti elementi che possono aiutare a conservare e a rinnovare la memoria e ad avere un percorso comune, perché alla fine sono l'esemplificazione, sono l'emblema di un lungo cammino millenario dove paradossalmente fino almeno ai nazionalismi di metà 800, questi popoli hanno sempre convissuto alcuni momenti in modo più felice, altri in modo meno infelice, ma hanno sempre cercato di convivere assieme nei loro equilibri, nelle loro gestioni di comunità. Ecco che è anche il motivo per cui penso che il professor Pupo abbia deciso di chiudere questo suo corso sulla Venezia Giulia proprio aprendo questa finestra al futuro, quindi non soltanto guardando al passato, ma anche cercando di capire, non siamo Si studia il passato, studiamo il passato, non certo siamo profeti del futuro, ma è importante cercare di capire quali possono essere quelle stelle polari o quei riferimenti che possono aiutare nel nostro percorso.